Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, è Antonio Sofio che vi parla. Oggi è 4 aprile 2006 ed è sempre quinta di copertina in casa apogeonline.com. Fuori è una bellissima giornata, cielo azzurro, sole splendente, almeno qui a Firenze. L'effetto onda del dibattito TV tra Prodi e Berlusconi ovviamente invade tutti i giornali, sicché mi devo andare a cercare nelle pagine interne, spulciando più del solito, notizie riguardanti internet, il web, i nuovi media, le nuove tecnologie. C'è una notizia che è ripresa più o meno da tutti i giornali ed è quella di Hollywood e i film scaricabili in rete. Interessante anche il modo con cui i vari giornali ne trattano. La Stampa: Hollywood sconfitta, Repubblica e altri: Hollywood va avanti. Il Manifesto: Hollywood apre le porte ad internet. Insomma, pare esserci differenti interpretazioni su questa iniziativa. Tutti i maggiori studios di Hollywood, a eccezione della Disney, hanno raggiunto un accordo per far scaricare i nuovi film in DVD solo 45 giorni dopo la loro uscita nei cinema. I film acquistati via internet, scrive il Manifesto, costeranno leggermente più dei DVD. Lascio l'analisi di questa relativa novità, in realtà, a Massimo Gravellini, che in prima pagina della Stampa, nella sua rubrica Buongiorno, scrive un divertente articolo intitolato La Batcaverna. Scrive Gramellini: quando gli storici del futuro dovranno scegliere la data di inizio del medioevo elettronico, è probabile che indicheranno quella di ieri. Il 3 aprile 2006 i grandi produttori di Hollywood decisero di consentire lo scaricamento via internet dei film di stagione. Fu come il sollevarsi dell'ultimo ponte levatoio. Chi aveva già smesso di respirare l'aria viziata dei cinema ma era ancora costretto ad infilarsi il cappotto per affittare un DVD, poté finalmente esercitare il sacrosanto diritto di non uscire più di casa. Ora che dopo i dischi anche i film erano docilmente richiusi nel computer del tinello, abbandonare le mura domestiche per incrociare gli umori della folla fu considerata una stramberia per amanti del rischio. Continua Gramellini: la caverna tecnologica garantiva l'autosufficienza degli svaghi. Si scrivevano mail per parlare agli amici e si entrava in chat per incontrare gli sconosciuti. La musica, il calcio e ogni genere di emozioni divennero non solo godibili, ma anche acquistabili in pantofole con un semplice click. Sparirono i commessi dei negozi e i venditori di noccioline furono sostituiti dai numeri verdi delle cooperative che consegnavano la merce a domicilio dopo aver superato il filo spinato dei videocitofoni e le parole d'ordine degli antifurti. Fino a quando uno studente indiano pagato 600 euro al mese inventò il sistema per scaricare da internet anche i popcorn. Cinema e negozi dismessi furono comprati da un furbetto del quartierone che li ristrutturò in grotte monolocali dall'arredamento spartano, computer, telefono e un telecomando per sollevare ogni tanto le serrande e sbirciare la vita là fuori. L'argomento non è certo nuovissimo, originale, ma ho voluto premiare con una lettura integrale la bellezza della scrittura di Gramellini, e devo dire che di questa storia della caverna Platone sarebbe assai contento. Passiamo a un altro articolo, lo trovo su Repubblica a pagina 31, dal titolo Dal blog al libro è l'ora del Bluk. A Londra un premio per i testi nati nello spazio web. Istituito da un miliardario, il primo posto a un'ex segretaria con una maratona culinaria in rete. Inizia Stefania Delellis, inviata da Londra. È la rivincita dello scrittore sull'editore, il trionfo del manoscritto che conquista il pubblico senza passare per il setaccio degli esperti di mercato, la salvezza dalle tenebre dell'anonimato per schiere di esordienti. È il book, un po' blog, un ibrido che traghetta nel firmamento nobile dei libri i diari online. Insomma, un po' retorico ed esagerato. Continua l'articolo della Delellis, contornato da tutta una serie di grafiche che raccontano i numeri del blog. Finisce appunto l'articolo: il genere sta suscitando, ovvero dei blogs, interesse ovunque. La blogosfera, insomma, è diventato terreno di caccia appetibile per gli editori che possono cercarvi nuovi talenti letterari con il vantaggio di trovarli già testati dalla prova del contatto con il pubblico. Insomma, commentando non facciamo altro che fare dei test di mercato. Passiamo al Sole 24 Ore ed una intervista a Paolo Ainio, 43 anni, nel 95 fondò Matrix, società che produsse Virgilio, il primo motore di ricerca tutto italiano. Il titolo è Il pioniere della New Economy torna sul web. Oh mio Dio, dobbiamo spaventarci? Continuiamo a leggere. Racconta Ainio che ha acquistato insieme a Pietro Boroli Studenti Media Group, che la società che produce studenti.it, girlpower.it, giovani.it, io scelgo, eccetera, eccetera. Paolo Ainio racconta: a differenza di 5 anni fa, internet non è più una bolla, è un'industria come le altre, con costi di produzione ridotti e margini di crescita elevati. Una volta il paradigma era perdere, oggi è guadagnare. Si stanno avverando le promesse della net economy sulla quale avevamo puntato. Viene un po' da pensare: se prima web 1.0 quantomeno creava le aziende, hanno fatto la storia di internet, adesso ritornano per acquistare le aziende create da altri. Infine finiamo con una notizia preoccupante in cui internet fa capolino inevitabilmente. È un richiamo in prima pagina sulla Stampa, il titolo è un virgolettato: il porno fa ammalare il cervello. Avvocato americano scatena una crociata contro i produttori in tribunale cause milionarie. Inizia l'articolo di Mastro Lilli da New York. Un legale dello Utah ha dichiarato guerra al cinema e alle pubblicazioni hardcore e intende chiedere risarcimenti miliardari ai produttori. È scientificamente provato, spiega, che il porno danneggia il cervello, più provoca dipendenza, come la droga e la nicotina. Quindi bisogna attaccarla sul piano scientifico, oltre che morale, e sconfiggerla portando i produttori in tribunale per cause miliardarie. Ma chi è questo avvocato dello Utah? Sorrido leggendo: John Armer è un avvocato dello Utah che combatte il porno da 40 anni. Accidenti. Finora ha perso quasi tutte le battaglie, ma adesso pensa di aver trovato la strategia giusta per vincere la guerra, appunto, dimostrando fa male al cervello. Il riferimento ad internet viene quasi naturale alla fine dell'articolo. Tutto ciò era vero, ovvero che la pornografia è uno stimolante enorme, eccetera, eccetera, eccetera. Era vero anche 100 anni fa, ma ora internet consente un accesso facile e costante a ogni genere di pornografia, trasformando la dipendenza in epidemia. C'è anche un'intervista inevitabile alla sessuologa Graziottin di Claudia Ferrero, che dice: riviste, spettacoli, film hard, poi è arrivato internet ed è stato lo tsunami della pornografia, se è vero che milioni di persone oggi dipendono sessualmente dalla rete. Il passatempo invade la vita privata, talvolta quella lavorativa. Spiega appunto la sessuologa Graziottin. Le faccio un esempio, risponde la sessuologa, legato alla dipendenza da internet. Ore e ore collegati al web di notte causano una carenza di sonno, ed è quest'ultima ad avere degli effetti nocivi sul cervello. Insomma, alla fine si è scoperto che è la carenza di sonno che causa problemi al cervello. L'importante è non farlo sapere a John Armer, avvocato dello Utah. Mi sa che è uno di quei tipi capace di fare una richiesta di risarcimento anche ai produttori di materassi scomodi. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Arrivederci, a domani.